Le sfide nella vita sono tante, ormai credo che l'avrete capito tutti. Non è semplice la vita, è piuttosto complicata. Il problema è che non sempre, pur volendo, non sempre riusciamo a rispondere a queste sfide, a queste difficoltà, a queste problematiche come farebbe Gesù. I nostri pensieri, la nostra emotività, la nostra reattività, il modo in cui reagiamo, spesso ci portano ad azione d'impulso, a reagire più d'impulso che per riflessione, per la carne. Reagiamo spinti dalla nostra carnalità, spinti a volte dal nostro orgoglio, spinti dalle nostre paure, spinti dall'urgenza del caso. E questo spesso finisce per complicarci la vita. Perché non avendo il tempo di riflettere, di ragionare sul come affrontare le nostre difficoltà, finiamo per reagire appunto d'impulso e a volte per reagire in modo sbagliato. Troppe volte la nostra emotività ci gioca dei brutti scherzi e finiamo per reagire non spiritualmente, ma reagire per la carne. Per esempio, le parole che diciamo in certe situazioni, spesse volte perdiamo il controllo, che si tratti poi di un conflitto all'interno del nucleo familiare o di un conflitto sul lavoro o di un conflitto in comunità, troppe volte diciamo frasi, parole che noi non vorremmo mai aver detto, ma quelle frasi, quelle parole hanno finito per avere delle conseguenze piuttosto pesanti. Vorrei citare, per iniziare questa riflessione, un brano, parole che Gesù disse in Giovanni 12, 26, sta scritto, ed è Gesù che lo dice: se uno mi serve, mi segua. Mi segua. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. È il Padre l'onorerà. Io vorrei mettere l'enfasi su mi segua. Noi tutti, credo, se siamo qua, è perché abbiamo scelto di servire il Signore, abbiamo scelto di piacere a Dio, abbiamo scelto di camminare con Lui. Ma è importante che non solo crediamo in Lui, cerchiamo di vivere quando tutto va bene, secondo i valori, l'etica, i principi, della parola di Dio. Però è importante che seguiamo l'esempio di Gesù. Mi segua vuol dire segua il mio stile, segua il mio esempio, segua il mio cuore e arriverete ad essere con me in ogni circostanza. Dice, là dove sono io sarà anche il mio servitore. Questa mattina abbiamo ascoltato alcune esperienze. È vero che il Signore è presente. Sempre. Il problema è che noi non siamo là dove è Lui, quando ci sono le tempeste. Cioè che il nostro cuore non è là dove è Lui. Il nostro cuore è nel problema, è nell'agitazione, è nella sofferenza, è nella paura, è nel conflitto, è nelle tensioni, è nell'amarezza, è nel risentimento, è nell'ira. Ma non è dove è Lui. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io sarà anche il mio servitore. Ed è molto importante che nelle difficoltà della vita impariamo ad essere là dove è Gesù, quando siamo in una difficoltà. Stamattina il pastore Emilio ci ha ricordato i discepoli che erano nella barca con Gesù. Ma i discepoli non erano con Gesù. I discepoli erano presi, giustamente, con la difficoltà del momento. Che si trattava di dover tenere la barca a galla in mezzo a un mare in tempesta, quando vi arrivano onde da tutte le parti, quando la barca si riempie d'acqua, perché così dice il Vangelo, e che loro con i secchi stanno buttando acqua fuori bordo, il loro pensiero non era: il Signore è qua, noi siamo con il Signore, non potrà succederci nulla. Il loro pensiero era come fare per non affondare. Ed è spesso quello che ci accade nella vita. Come fare per non affondare nelle difficoltà, nelle problematiche della nostra esistenza? Piuttosto che dire un momento, in questo problema, in questa difficoltà, in questo conflitto, in questa circostanza, preoccupiamoci prima di tutto di metterci davanti al Signore, di sederci ai Suoi piedi e da lì partire per capire come affrontare la nostra difficoltà. Gesù ancora dice in Giovanni 13,15, in un'altra circostanza, non era una situazione di conflitto, di tempesta, però comunque il principio è molto importante. Vi ho dato un esempio affinché voi facciate come vi ho fatto io. L'importanza di imparare da Gesù. Se Gesù è il maestro e noi siamo i discepoli, come fa il discepolo di un meccanico o il discepolo di un falegname o il discepolo di un fabbro? Questo discepolo deve osservare in che modo l'artigiano lavora. Quindi il discepolo del meccanico deve osservare come si smonta il motore, come si ripara il motore, come si rimonta il motore. Una volta che l'ha visto fare più volte, sarà il discepolo che lo farà e il maestro che osserverà. È inevitabile che il discepolo si troverà davanti a tante difficoltà. E lì, se il maestro è presente, il maestro gli dirà: attenzione, stai dimenticando un bullone importante, una guarnizione, attenzione, guarda quello che fai. Ok? È vero che avrà il fiato sul collo, però il discepolo imparerà a muoversi responsabilmente. La proposta di Gesù: osservate come faccio io, e fate anche voi così. Quindi è importante vedere in che modo Gesù affrontava le tempeste della vita, perché Gesù ne ha affrontate. Non tutte sono descritte nei Vangeli, però alcune sono descritte. Ed è molto interessante vedere in che modo Gesù affronta queste tempeste. Essere discepoli di Gesù, quindi io credo che abbiamo capito tutti che noi non siamo solo credenti in Gesù, siamo discepoli di Gesù, è vero? Gesù è il nostro riferimento, è il nostro modello, è il nostro maestro, è la nostra guida. Vorrei dirvi di più, è il nostro allenatore. Oggi si usa il termine coach. Lui ci sta allenando come fa l'allenatore di una squadra. Ora, l'allenatore di una squadra espone la sua squadra ad una serie di esercizi faticosi. Non è che l'allenatore della squadra li raccoglie nel vestiario, nello spogliatoio, gli fa un bel discorso come devono giocare la partita. Poi li manda tutti a casa. Godetevi il tempo fino a domenica quando giocheremo. Mi raccomando, domenica siate compatti. No, li fa correre dalla mattina alla sera. Li fa correre e correre. Gli fa fare ginnastica di ogni tipo. Gli fa saltare. Li fa sudare. Perché? Per fare di loro degli atleti. Degli uomini abili, elastici, scattanti. Poi insegna loro le strategie che devono imparare ad applicare per fare di loro una squadra che lavora con una chiara strategia. L'allenatore è qualcuno che stimola, che si mette a fianco, che guida, che sprona, che corregge, che richiama, che rimprovera. Cioè l'allenatore è qualcuno che vi mette sotto pressione, perché è la pressione che farà di voi degli atleti e una squadra competitiva, una squadra che faccia la differenza. E voi sapete molto bene quanto è importante l'allenatore di una squadra. Quanti allenatori sono stati licenziati perché le squadre non erano vincenti? Non venivano licenziate le squadre, venivano licenziati gli allenatori. L'allenatore fa la differenza. È il nostro allenatore è Gesù Cristo. Però dobbiamo accettare di essere allenati da Lui e non mormorare, protestare, dire: Signore, non capisco, non è giusto, perché proprio a me? Hai voluto essere il mio discepolo? Qualcuno dice: hai voluto la bicicletta? Ora pedala. E il Signore dice la stessa cosa anche a noi: hai voluto la bicicletta? Adesso pedala, voglio fare di te un uomo, una donna che mi assomigli in tutto e per tutto e che sappia giocare la sua partita come l'ho giocata io, come l'hanno giocata i miei discepoli. Beh, abbiamo un bel po' di strada da fare. Dunque, Gesù è il nostro allenatore e alla fine Gesù è anche il nostro esaminatore, perché poi ci osserverà giocare in campo e valuterà se il nostro gioco è di qualità oppure no, se il nostro gioco ha la probabilità di segnare oppure no, se il nostro gioco ha la possibilità di guadagnare punti sull'avversario oppure no. E non si darà pace fino a quando questa squadra non sarà vincente. E quindi dobbiamo essere disposti a farci formare dal nostro allenatore. Questo ci chiede un grande senso di impegno, di responsabilità, di costanza, di fiducia, attraverso tutte le difficoltà alle quali il Signore permetterà che siamo sottoposti. Vorrei dirvi ancora una cosa riguardo alla responsabilità. Quando si scende in campo, beh, i giocatori devono rispettare le regole, non possono giocare come vogliono. Perché il giocatore può anche essere lasciato in panchina. L'allenatore può anche decidere che un allenatore, per il fatto che un giocatore, per il fatto che non rispetti le regole, venga messo da parte. E anche il Signore fa così. Infatti, in 2 Corinzi 5:10 ci è detto che tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, che è una cosa diversa del giudizio universale, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. E poi c'è ancora una parola in Matteo 12:36. Io vi dico che di ogni parola oziosa, il termine forse oggi non ha più il significato che voleva dare, di ogni parola superficiale, di ogni parola irresponsabile, dunque di ogni parola irresponsabile, superficiale, che gli uomini avranno detto, renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Cioè, quello che vorrei dirvi questo: il Signore valuta anche il nostro stile con cui svolgiamo il nostro lavoro di squadra. Quindi non valuta soltanto la nostra capacità di affrontare le difficoltà, di fare la faccia di roccia, per usare un'espressione biblica, ma giudica anche lo stile, il modo in cui affrontiamo le difficoltà. E io devo dire che la mia tentazione nelle difficoltà è di reagire per la carne. Non so voi se avete lo stesso tipo di tentazione, la mia è questa. Quindi io tendo a reagire magari arrabbiandomi, magari prendendomela con Tizio, Caio, Sempronio, magari dicendo parole pesanti, magari offendendomi, è la mia, diciamo, tentazione, tendenza. Non possiamo reagire nelle difficoltà come ci pare piace, non possiamo reagire in campo quando siamo chiamati a confrontarci con l'avversario, per esempio dando degli sgambetti all'avversario, per esempio dando dei colpi di gomito all'avversario, per esempio dando un colpo di testa nella pancia del nostro avversario. Vi ricordate, insomma, alcuni esempi che abbiamo visto nelle partite più famose? Non si possono fare certe cose. Non potete fermare l'avversario con le vostre mani, non lo potete toccare, perché se lo fate rischiate un bel cartellino. È vero? Beh, anche nella vita Gesù valuta il modo. Quindi non solo la capacità di affrontare, che gloria a Dio, molti hanno, ma molti affrontano le difficoltà con strumenti carnali e inammissibili per discepoli di Cristo. Avendo detto questo, la domanda che dobbiamo porci nelle varie tempeste della vita, nelle varie prove, nelle varie pressioni, è la seguente. Gesù cosa farebbe? Gesù in che modo affronterebbe questa situazione? Come si muoverebbe? Perché a questa domanda avremo una serie di risposte sul cosa farebbe, su in che modo lo farebbe, su qual è il risultato che cercherebbe. Dunque, parliamo un po' delle tempeste della vita, delle varie problematiche possibili. Questo, chiaramente, questa riflessione non vuole esaurire tutto quello che può accaderci, però già dai pochi esempi che faremo capiremo qual è lo stile e qual è l'approccio che Gesù avrebbe e che noi, per grazia sua, possiamo anche avere. Dunque, nelle tempeste della vita, alcune delle quali vi sono state illustrate questa mattina, nelle difficoltà, quelle difficoltà che sfuggono al nostro controllo, e caspita, l'esperienza della nuora del pastore Emilio, la situazione è sfuggita al controllo non solo della madre che doveva partorire, ma è sfuggita al controllo addirittura dei medici. Quindi, qual è la nostra reazione? In che modo reagiamo? Beh, ci sono vari modi in cui solitamente si reagisce. Ci si allarma, si perde la calma, ci si dispera, ci si angoscia, ci si spaventa. È vero? Gesù in che modo affronta queste difficoltà? La cosa che noi cogliamo leggendo i vari racconti che ci ricordano il modo in cui Gesù si muoveva, ci dicono che Gesù manteneva una condizione di assoluta fiducia nel Padre e si muove con calma e autorevolezza. L'esempio che ci ha citato il pastore Emilio stamattina di Gesù che dorme addirittura a poppa in una barca che sta affondando, travolta dalla violenza della tempesta. C'è qualcuno che è capace di dormire in quelle condizioni, che vede che il mare è in tempesta, che vede che le onde muggono, che vede che il vento è violento e sa molto bene che la tempesta non si calmerà rapidamente. Riesce ad addormentarsi in quella condizione e lasciare che gli altri, i discepoli, lavorino per far attraversare il mare in quelle condizioni. In Luca 8:24, essi avvicinatisi lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, noi periamo!» Ma egli, destatosi, sgridò il vento e i frutti, che si calmarono, e si fece buonaccia. Poi disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Una simile reazione ci sconvolge. Ma se il maestro, di cui noi siamo i discepoli, ci insegna che nelle tempeste possiamo ordinare al vento, ai flutti, di calmarsi, e perché anche noi impariamo a fare la stessa cosa. Mai successo? Vi è mai successo di ordinare alle tempeste di calmarsi? Beh, qui al centro io ricordo che quando il fuoco alimentato dal vento arrivava veloce, veloce e avrebbe travolto tutti gli ulivi, le querce, le piantagioni di questo centro. Accadde che tutti i bambini si sono riuniti insieme ai loro monitori e hanno cominciato a pregare e ordinare al fuoco di fermarsi. E il fuoco è arrivato fino ai lembi della proprietà. Poi improvvisamente il vento è girato e il fuoco si è spento. Bambini hanno seguito l'esempio di Gesù. Il nostro coach, il nostro allenatore, ci ha mostrato che possiamo avere autorità sulle tempeste. Questa volta era una tempesta particolare, perché se il fuoco toccava gli alberi qua, veniva la desertificazione totale, a parte che tutti gli animali e poi i bambini sarebbero stati in grave pericolo. Imparare da Gesù. Non allarmiamoci, non perdiamo la calma. Ricordiamoci, quando c'è una tempesta, prima di reagire, questa è la cosa difficile, di andare da Gesù. Io ricordo nostro secondo figlio che aveva un abbonamento con gli incidenti, fin da bambino. Io non vi dico quanti incidenti nella sua vita, di moto, di auto, non so quante macchine ha distrutto. Alcuni incidenti definirei mortali, impossibile uscirne vivi. E lui ne usciva fuori senza graffi. E mi diceva: papà, c'era qualcuno nella macchina. Ora, accadde che era bambino piccolo, aveva una bicicletta ed era sempre avanti e indietro in questa bicicletta. Dove abitavamo c'era una rampa che portava ai garage di un palazzo più su, perché abitavamo sul lato di una collina. E lui saliva con la sua bicicletta sua e scendeva a tutta velocità da quella discesa. Una volta scendendo ha preso male la curva ed è finito per terra andando a sbattere contro una macchina. Non vi dico come l'abbiamo trovato, ce l'hanno portato svenuto, tutto pieno di sangue e tumefatto. Da correre immediatamente in ospedale. Ho detto a mia moglie: ferma un attimo, preghiamo. Abbiamo pregato. Signore, mettiamo nostro figlio nelle tue mani, non sappiamo che cosa si è fatto, adesso lo portiamo in ospedale, ma ti chiediamo, tieni la tua mano su questo bimbo perché si aggiusti tutto. Poi abbiamo preso il bambino e l'abbiamo portato in ospedale. Quando nostra figlia si ruppe il braccio, idem, prima di portare in ospedale abbiamo pregato. Abbiamo messo nelle mani del Signore, abbiamo ripreso il controllo delle nostre emozioni, il braccio era in condizioni pietose, la bimba piangeva, messo in macchina, in ospedale per aggiustare. Imparare a stare là dove è il Signore quando arriva la tempesta, per non perdere il controllo di noi stessi, per non perdere la calma. Sapete, in quelle situazioni possiamo subito allarmarci e reagire d'impulso con il terrore, con la paura e fare delle sciocchezze. Davanti al turbamento e lo spavento, anzi anche davanti all'angoscia, noi possiamo agitarci e finire per cercare aiuto in modo disperato. Magari andiamo dai medici, andiamo dai professionisti, addirittura chiediamo aiuto alla medicina, ai psicofarmaci e quant'altro. Gesù cerca il soccorso presso Dio. Marco 14:33. Gesù parla e dice, è Giovanni che racconta quello che Gesù dice e dice, no scusate, Marco che racconta quello che dice. E dice: cominciò a essere spaventato e angosciato. Le emozioni le aveva anche Gesù, non era un macio al di sopra della emotività. Anche Gesù conobbe cosa significa essere spaventato e cosa significa essere angosciato. E disse loro: L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava. Qua Gesù fece due cose. La prima cosa, condivise il suo stato d'anima con gli uomini a lui fedeli. Papà questa mattina ha parlato dell'importanza della comunione fraterna, non essere da soli. Quindi condiviso il suo stato d'animo, e già condividere, parlare di quello che uno vive è un passo nella direzione giusta. Poi la seconda cosa che fece, cercò l'aiuto del Padre. E lo cercò non per 5 minuti dicendo: Padre, tu vedi, sono angosciato, sono spaventato, ti prego, dammi una mano, intervieni tu. Gesù cerca la presenza del Padre. Si butta ai piedi del Signore, si butta per terra e grida a Dio: Padre, se è possibile, passi oltre questo calice da me. Padre, non ce la faccio. Ed è lì per terra per un'ora. Ad un certo punto si alza, va a vedere che fanno i discepoli, perché si ricorda di aver lasciato i discepoli sotto di un albero, e li vede che tutti ronfavano. E gli dice, ragazzi, ma vi ho chiesto di pregare per me. Non siete stati capaci di pregare con me neanche un'ora. Dai, pregate! Perché la carne è debole, anche se lo spirito è forte, ma pregate. E torna di nuovo, e si butta a terra, e si dispera, e piange, e grida a Dio. Nessuna risposta. La sua agitazione è terribile. Torna ai discepoli, che stavano di nuovo dormendo. E a questo punto li lasciò, e tornò a buttarsi ai piedi del Padre. E l'angoscia, la sofferenza e la battaglia con la sua tempesta era talmente forte e violenta che cominciò a sudare gocce di sangue. Io non credo di conoscere questo tipo di angoscia. Non credo di conoscere questo tipo di sofferenza. Sì, abbiamo attraversato nella vita momenti difficili, ma quello che ha attraversato Gesù doveva essere veramente terribile, al limite della sopportazione, tanto che Dio dovette mandare un angelo per sostenerlo, per soccorrerlo, per consolarlo. Ma Gesù rimase ai piedi del Padre fino a quando riuscì a vincere la sua battaglia e dire: Padre, ok, come ha fatto il pastore Emilio, non la mia volontà, affido questa cosa a te. La tua volontà sia fatta. Fino a quando ha trovato il riposo interiore, la serenità di poter affidare tutto al Padre. Questo non ha significato però che non ha attraversato la prova. La sua vittoria è stata là sulle ginocchia, 3 ore prostrato a terra, per terra, fino a quando è riuscito a mettere la sua carne sull'altare e dire: Padre, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Alla fine era pronto per affrontare la grande prova che tutti purtroppo conosciamo, la sofferenza terribile, ma era pronto, aveva vinto la sua battaglia. E tante volte la battaglia non è neanche quello che ci succede intorno, la battaglia è quello che ci succede dentro, è il modo in cui affrontiamo dentro i problemi che sono intorno a noi. Gesù è il nostro maestro, è il nostro esempio, è il nostro allenatore, noi siamo i suoi discepoli, coloro che egli fa forma. Come reagiamo a maltrattamenti, a maldicenza, a critiche gratuite, ingiuste, a minacce? ci agitiamo, ci difendiamo, accusiamo, ci offendiamo. Io vedo tanti fratelli, tanti credenti, tanti discepoli di Gesù che si offendono. Sei fra quelli che si offendono? Come reagiamo ai maltrattamenti? Gesù parla di sé come una persona mansueta. Sapete che significa la parola mansueto? Abituati ad essere percossi. Viene dal latino mansuetus. Suetus vuol dire abituato alla mano, alle percosse. Essere maltrattati non fa piacere a nessuno, è vero? A me non fa piacere. A me mi fa male al cuore quando sono maltrattato. Non so voi, magari voi non vi fa niente, ma io ci soffro. Non mi fa piacere la maldicenza. La odio la maldicenza. Quando la gente parla vanvera e vi distrugge con le parole davanti agli altri. Di solito Gesù in queste situazioni rimane in silenzio e si affida a Dio, ma qualche volta risponde pure, e se risponde chiede legittime spiegazioni. Vi ricordo Giovanni 18:23, alla persona che lo ha percosso dice così: se ho parlato male dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Questo è per dire che essere mansueti ha da fare più con una condizione del cuore che con il subire le mortificazioni. Cioè non vuol dire che noi non possiamo confrontare le persone che ci criticano, che ci sparlano, che ci maltrattano. Però se lo facciamo, dobbiamo assicurarci che nel nostro cuore siamo in una condizione di mansuetudine. Che il problema è che spesso le nostre reazioni non partono da una condizione di mansuetudine, ma partono da una condizione di orgoglio ferito, di rabbia, di irascibilità. Ed è ovvio che nella nostra reazione finiamo per sbagliare. Gesù invece, sempre bello controllato: se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. E se ho parlato bene, perché mi percuoti? Boh, una frase avrà disarmato quel poveretto che pensava di far cosa gradita al sacerdote a prenderlo a schiaffi. Non è sbagliato confrontarsi. È sbagliato scadere sullo stesso piano degli accusatori, ferendoli, aggredendoli, come ci capita di fare se reagiamo per la carne. Piuttosto di Gesù è detto in 1 Pietro capitolo 2 versetto 21: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Vedete che Gesù è una persona che non reagisce alle provocazioni. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, si rimetteva al Padre. Forse questa è una delle lezioni più difficili da imparare: rimetterci al Padre, non avere subito, non pretendere di avere subito la soddisfazione di essere difesi e di poter provare l'errore degli altri. Se vogliono sparlare, che sparlino. Se vogliono accusare, che accusino. Se vogliono dire stupidaggine su di me, lo facciano più pure. Vi ricordate Davide con Scimei che lo insultava, che lo malediva, che gli dava addosso le pietre? Vi ricordate la sua reazione? Il suo generale gli disse: Signore, Ma chi è quel cane che si permette di offendere l'unto dell'Eterno? Di solo una parola e io vado l'infilzo, lo spacco in due. Avremmo reagito così, no? E Davide, no, lascialo parlare, perché il Signore gli ha detto di maledire Davide. Che cuore straordinario. Lascialo parlare. Se lo fa è perché il Signore glielo permette. E più tardi, quando Davide avrà superato la sua tempesta e qualcuno vorrebbe punire Scimei, lui disse no, 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 lasciatelo tranquillo. Nessuna vendetta. Questo è il cuore del Signore. Negli scontri verbali, nelle discussioni, andiamo di sempre sul più sottile, riusciamo ad ascoltare fino in fondo? O ci scaldiamo, alziamo la voce, ci arrabbiamo e magari anche insultiamo? Io devo dire la verità. Io amo molto essere italiano, ormai sono diventato italiano visto che sono cresciuto in Calabria, poi maturato in Italia, mi sento cittadino d'Italia. Ma se c'è una cosa che a volte mi diverte e a volte mi irrita è il fatto che come italiani non lasciamo mai parlare fino in fondo le persone. Dobbiamo sempre interromperle. A volte a metà discorso, a volte addirittura non hanno neanche cominciato a parlare che già li interrompiamo. Ma lasciami parlare, no, che sennò poi dimentico quello che ti devo dire. Questa è sempre la scusa. Io vedo in Parlamento, oh mamma mia, fanno proprio pietà a volte. Meno male che i banchi sono fisi, sennò se li tirerebbero l'uno contro l'altro. Invece Gesù ci mostra una capacità straordinaria, straordinaria, che è quella di ascoltare. Gesù ascolta quando gli si parla, quando lo si contesta, quando lo si critica, quando lo si aggredisce. Gesù ascolta, riflette. Vi ricordate il caso della donna adultera trascinata davanti a Gesù? Gesù si china a terra e comincia a scrivere per terra e riflette, che gli devo dire a questa gente? Riflette. E poi risponde. E ragiona senza mai perdere la calma. Di lui viene ricordata una profezia in Matteo 12:18, non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce nelle piazze. Con Gesù era impossibile litigare. Con noi, io mi ci metto in mezzo, Io sono una persona molto, molto controllata, molto tranquilla, eccetera, eccetera. Ma c'è qualcuno che è riuscito già a farmi arrabbiare alcune volte, dove ho fatto fatica a tenere il controllo delle mie parole. Gesù, lui, ascolta. Poi riflette, sta attento a quello che dice perché sa che gli tendono tranelli, poi risponde e ragiona, senza mai perdere la calma. Non contenderà né griderà, non alzerà la voce, nessuno udrà la sua voce nelle piazze. 1 Pietro 3,15, scritto quindi dal suo discepolo più vicino, siate pronti a rispondere con mansuetudine e rispetto. Vedete di nuovo l'attitudine della mansuetudine, cioè disposti a farsi maltrattare con mansuetudine. Se noi riusciamo ad essere dentro disposti a farci maltrattare, la nostra reazione non sarà di difesa. Come dire, occhio per occhio, dente per dente. Tu mi hai insultato, adesso ti insulto ancora di più, così impari ad insultare. No? No. Siate pronti a rispondere con mansuetudine e rispetto. Uno dei problemi nei conflitti, nei litigi, è che perdiamo il rispetto dell'altro. Ci permettiamo di trattare l'altro con attributi che non useremo mai. Per esempio, una delle cose che ho notato è che quando ci si scalda, parlando dal rispetto del lei, improvvisamente si usa il tu. Avete notato? Quando due automobilisti litigano, usano il tu. Perché il tu è più diretto, no? Con il tu riesco ad offendere in maniera più diretta. Mansuetudine e rispetto. Poi aggiunge, e avendo una buona coscienza, anche lì cerchiamo di farci un esame di coscienza. Il litigio è dovuto a un mio errore? Il litigio è dovuto a un mio comportamento scorretto? Il litigio è dovuto a qualche parola di troppo che ho detta? Il litigio è dovuto per causa mia? Se è dovuto per causa mia, devo imparare ad essere onesto. Dire, senti, hai ragione di arrabbiarti. Hai ragione di offenderti, mi dispiace. Ho sbagliato e ti chiedo perdono. Vi garantisco che questa è la strada più veloce per la riconciliazione, per la pace e la serenità di tutti. Ma se proviamo a giustificarci quando abbiamo torto, ci buttiamo in una discussione che non finirà più e che scalderà soltanto gli animi, ferirà ulteriormente e creerà un ingarbugliamento pazzesco da cui non riusciremo più a uscirne fuori. Con una buona coscienza, mansuetudine, rispetto, buona coscienza. Se ho sbagliato, riconosco di aver sbagliato. Che cosa mi costa? È tutta salute riconoscere di aver sbagliato quando abbiamo sbagliato. È tutta salute riuscire a dire, senti, perdonami, è vero, ho detto quelle frasi, non proprio così, ma le ho dette, e mi rendo conto di aver sbagliato. Ti chiedo perdono. Perdonami, scusami davvero. Ah, finito tutto, finita la tempesta, si calmano le acque. Amen. Affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. E vi ricordo Proverbi 21:28: l'uomo che ascolta potrà sempre parlare. A volte abbiamo fretta di parlare. È vero che c'è gente che quando cominciano a parlare non la smettono più? E allora se non la smettono più dicono, scusi, quando avrai finito vorrei dire qualcosa. Sì, però... E continuano. Quando appena si tranquillizza un attimo, posso parlare? Posso risponderti? Bene, allora adesso ti chiedo un attimino, ascoltami bene e non interrompermi, e cominciate a parlare. Ma è importante che non parlate quando l'altro parla o quando l'altro ancora sta pensando quello che vi deve dire, perché non vi ascolta. Assicuratevi quando parlate che l'altra persona abbia svuotato il sacco, sia serena, nel senso che finalmente vi ha detto tutto quello che vi doveva dire e adesso può finalmente ascoltare, altrimenti fiato sprecato. L'uomo che ascolta potrà sempre parlare. Il problema è che anche noi tante volte facciamo fatica ad ascoltare. Quando si diventa pastori c'è una cosa che dovete imparare: ascoltare. A volte ho avuto gente in ufficio che mi ha parlato ininterrottamente per 2-3 ore. E alla fine non c'era il tempo per parlare perché quelle persone dovevano andarsene. E vabbè, facciamo un altro appuntamento, dico, però la prossima volta parlo io, Poi appena andava via dovevo segnarmi tutto quello che aveva detto, per sommi capi, per ricordarmi, perché quando una settimana dopo, 10 giorni dopo ci si rivedeva, non volevo che ricominciasse a raccontarmi tutta la storia e rifarmi 3 ore di ascolto. Quindi è importante essere saggi anche lì, scrivere, ok, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. La volta prossima Gli ho detto, bene, questa volta tu stai zitto, io parlo. Allora, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. E così si riusciva veramente a dare una mano a queste persone. Ma ci sono persone che fanno fatica ad ascoltare, ma amano ascoltare se stesse. E questo è sicuramente un problema che causa loro molte, molte difficoltà. Non sto qui a descrivere i vari confronti di Gesù con i suoi oppositori, però vediamo sempre Gesù muoversi con rispetto e grande franchezza. E soprattutto sempre con l'obiettivo di aiutarli a vedere come Dio li vede. Ancora alcune tempeste, alcuni scontri, alcune difficoltà su cui ragionare. Come gestiamo i ruoli e le posizioni? Quando uno riceve un ruolo, quando riceve una posizione, con il ruolo e la posizione ci sono delle responsabilità. Hai da fare con altre persone, hai da fare con persone diverse da te, hai da fare con persone la cui sensibilità, ma anche a volte competenza, è diversa dalla tua. E quindi inevitabilmente si creano delle difficoltà. Prima cosa che ho notato è che guardiamo gli altri dall'alto in basso. Se io ho una posizione, sono io la persona di riferimento. Qua è il capo, sono io. Chi comanda, sono io. Chi dà le dritte, sono io. Questo atteggiamento, attenzione, annuncia tempeste. Vegliamo a questo atteggiamento. Io una delle cose che, spero che non ci sia nessuno della mia comunità che mi senti dire questo, ma una delle cose che ho osservato è che quando abbiamo riconosciuto dei fratelli delle responsabilità in comunità, alla fine si sentivano dei padri eterni. Oh, e che ti è preso? E che ti è successo? E come mai? Vabbè, ma sono io il responsabile. Sì, un momento. Quando riceviamo una responsabilità, un ruolo, una funzione, è per servire. È per servire. Cioè più responsabilità hai, e più fatica hai, e più servizio hai. Quindi è per servire gli altri, non è per maltrattare gli altri se non fanno come dici te. La cosa su cui dobbiamo lavorare è imparare a lavorare come corpo, o se volete, come squadra. Anche questo è un problema che noto soprattutto a livello di coppia, che spesso nelle coppie i giovani sposi non imparano a muoversi come squadre. Ci sta il marito che piglia le decisioni e la moglie che serve. Serve. Fa tutto quello che deve fare, perché il marito piglia le decisioni. Facciamo questo, facciamo quest'altro, inventiamo tizio, facciamo quell'altro, andiamo lì, andiamo qua. E poi la moglie deve realizzare tutto il necessario perché si possa fare quello che il marito ha deciso. Invece Gesù ci insegna, la Bibbia ci insegna, a lavorare in squadra. Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto non convenevole, che sta una brutta traduzione, corrispondente. Kenegdo in ebraico. Kenegdo vuol dire contro. O meglio, corrispondente. Quindi è un lavoro di squadra. Ognuno mette insieme quello che è, e nel completamento l'uno dell'altro lavorano insieme per realizzare problemi, progetti, soluzioni, costruire il loro cammino insieme. Ma questo è vero a livello di coppia e questo è vero a livello di comunità, sia chiesa che comunità sociale. Il capo ufficio comanda il suo ufficio. E sono pochi quelli che hanno la maturità di dire, ragazzi, facciamo un lavoro di squadra. Quindi ogni mattina ci mettiamo qua, facciamo consiglio su quello che è da fare durante il giorno. E insieme affrontiamo la nostra giornata. No, arriva il capo ufficio. Allora, tu quella cosa l'hai fatta? Tu fai quell'altra cosa. Mi raccomando a te, fai questa cosa. Tu devi andare lì. E che? Piano, calma. Ora, le cose che io noto nella vita di Gesù, e lui era il Signore, e lui era il capo, e lui era il creatore, il figlio di Dio, l'onnipotente, Gesù mantiene un profilo basso. Tratta le persone con umiltà, con docilità, con gentilezza. Si pone sul loro stesso piano. Abbraccia e rispetta tutti. Matteo 11:29, brano conosciutissimo, imparate da me. Perché io sono mansueto e umile di cuore. Umile viene da humus, terra. Quindi in effetti io sono a livello della terra. Sono giù, ai vostri piedi. Se nella chiesa, se negli uffici della società, tutti quelli che hanno dei ruoli, delle responsabilità, delle funzioni, sapessero avere un atteggiamento umile, trattando gli altri come se fossero più competenti di se stessi. Quindi dando il senso agli altri dell'importanza, del valore che hanno, noi potremo moltiplicare gli effetti, i benefici, il successo delle nostre attività. È vero che si dice che chi fa per sé fa per tre, perché sbrighiamo tutto rapidamente, ma così non ci moltiplichiamo, così non cresciamo, così non maturiamo, perché tutto viene limitato dai miei limiti. E non c'è uomo, non c'è donna che non abbia limiti. Per quanto possiamo avere grandi competenze, abbiamo tutti tanti limiti. Allora, però, per un po' di tempo le mie competenze basteranno, ma verrà il momento in cui le mie competenze non sono più sufficienti e alla fine appariranno i miei limiti, quindi scontenti, e quindi critiche, quindi maldicenze, quindi conflitti, quindi tensioni, e la tempesta si alimenta sempre di più, e poi il mio ufficio diventa un inferno, o il mio ministero nella chiesa diventa un inferno, perché io non ho fatto spazio agli altri, perché io non ho riconosciuto la ricchezza, il valore che c'è negli altri. Come io ho dei limiti, anche gli altri hanno dei limiti, però i doni degli altri non sono i miei doni, e i nostri doni insieme possono dare un contributo straordinario. Gesù aveva lo spirito di squadra, fa le cose con i discepoli, pasticcioni come mai, eppure li coinvolge, eppure li manda, eppure si fida di loro, eppure li incarica. Dobbiamo imparare, per debellare le tempeste, le troppe tempeste del nostro tempo dovute ai conflitti, ad avere lo spirito di Gesù, che era umile e mansueto. E Gesù ci promette una cosa: se siamo mansueti ed umili, troveremo riposo. Ah, riposo per le anime nostre. Troppe tensioni, troppi conflitti, troppe tempeste sono semplicemente dovute dal fatto che non siamo mansueti e non siamo umili. Non siamo mansueti e non siamo umili. Oggi è veramente difficile trovare delle vocazioni di riferimento nelle chiese, perché non siamo, come credenti, come discepoli di Cristo, non riusciamo ad imparare la via della mansuetudine e la via dell'umiltà. E emerge sempre questo ego, questo voler essere più dell'altro, questo voler dimostrare di essere qualcosa, di essere qualcuno, a scanso degli altri, in competizione con gli altri, e alla fine non facciamo altro che complicare la vita a tutti. Umile di cuore. Quando il clima si fa rovente, parliamo del clima che si fa rovente, perché a volte è tempesta alimentata da noi, ma a volte è tempesta alimentata anche dagli altri orgogliosi e presuntuosi che sono con noi, magari in ufficio, magari in chiesa, perché siamo davvero un mondo di orgogliosi. E lavorare in squadra con tanti orgogliosi, ragazzi, mamma mia, ci vuole tanta di quella mansuetudine, tanta di quell'umiltà per rimanere nel riposo. E dunque, quando il clima si fa rovente e ci si scalda fino ad essere lì 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 per azzuffarci, il nostro Parlamento in Italia forse è l'unico in Europa dove accadono cose del genere, dove i deputati si azzuffano gli uni e gli altri, si pecchiano, se le danno di santa ragione davanti alle telecamere, alla vista del mondo intero. Ma anche in chiesa a volte, anche in ufficio a volte, anche quei vicini di casa e come dice, si chiama, i condomini. Ai, 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 ai. Cosa fa Gesù quando si fa caldo, quando si fa rovente il clima? Evita. Lui non getta altra benzina sul fuoco. Non cerca a tutti i costi di dimostrare di avere ragione. Si ritira in silenzio e in buon ordine. Guardate questi due episodi, Giovanni 8,58. Essi presero delle pietre per scagliargliele. Si erano talmente scaldati che ormai non lo sopportavano più, questo, a dir loro, profeta presuntuoso. Ma Gesù si nascose. Ve lo immaginate Gesù che si nasconde? E uscì dal tempio. Non è che si è messo a dire: oh, ma come vi permettete? Io sono il figlio di Dio, del Dio vivente. Padre, fa scendere il tuo giudizio su di loro. No. Appena riesce a sgattaiolare, nascondersi, magari va a mettersi in una camera. Si chiude in una camera del tempio, aspetta che la gente si calmi un po', poi appena l'occasione, si fa un po' di silenzio, apre la porta e via. Perché esporsi a farsi linciare, a farsi picchiare? Un'altra volta, Luca 4,29, a Nazareth, inferociti contro di lui, lo trascinarono per precipitarlo giù. Ma egli, candidamente, come mollano le sue braccia, e va controcorrente. Egli, passando in mezzo a loro, se ne andò, tornò a casa. Per un po' si fa trascinare. Poi accade che qualche braccia, qualche mano lo mollano perché spinti dalla folla, e Gesù trova il modo per andarsene. Cioè Gesù non butta benzina sul fuoco, sa finché si può, dopodiché sa quando bisogna fermarsi e quando è anche utile scomparire dalla scena. Un giorno gli dicono: maestro, guarda che Erode vuole ammazzarti. E Gesù che fa? Se ne va dalla giurisdizione di Erode, si toglie di mezzo. Ok, mi vuole ammazzare, va bene, allora non è ancora l'ora mia, me ne vado. Cioè avere la capacità di uscire da una situazione incandescente prima che degeneri. Mi seguite? Ancora qualche pensiero e poi concludiamo. Come gestiamo le maldicenze e i giudizi della gente? Ci lasciamo influenzare e influenzare i nostri giudizi non contro di noi, ma contro gli altri. Come gestiamo le maldicenze e i giudizi della gente nei riguardi degli altri? Oh, Rosa, hai saputo cosa ha combinato Rosalia? Che ha combinato? Rosalia ha tradito il marito! Veramente! Ma non è possibile, non è accettabile una cosa del genere, la devono sospendere dalla chiesa! Poi butta giù il telefono. Oh Michela, hai saputo di Rosalia? Che è successo da Rosalia? Come gestiamo le maldicenze e le critiche degli altri? Se lo dice Rosa, sicuramente ci sarà qualcosa di vero. E allora se c'è qualcosa di vero, è bene che gli altri sappiano, lo devo dire anch'io a Michela. E poi Michela lo dirà a Francesca, e poi Francesca lo dirà ad Antonio. E viene un macello. Poi magari non è vero niente, è stata solo una diceria. Noi come gestiamo le dicerie? La maggior parte delle nostre problematiche nella nostra comunità, che ci hanno ma assorbito tanto di quelle energie, sono basate sulle maldicenze e le dicerie. E poi si va a vedere un sassolino è diventato una montagna, il topolino che ha partorito l'elefante. È importante, perché vi assicuro che molte tempeste nascono da questo tipo di problematica. Ci lasciamo coinvolgere nei giudizi della gente? Cioè, quello che gli altri pensano su Omar cambierà la mia stima di Omar? Cambierà le mie convinzioni su Omar? Perché Antonio, Francesco e Michela mi hanno detto che Omar ha detto, si è comportato in questo modo, adesso io non lo stimo più e la prossima volta che lo saluterò freddamente? Perché ho saputo che Omar ha combinato, eccetera, eccetera? Come gestiamo queste cose? Vi assicuro che questo forse è una delle cause più frequenti di tempeste nella vita delle persone. Non sappiamo come gestire le maldicenze. Gesù ascolta, ma poi col silenzio esprime disapprovazione e contesta gli accusatori. Gesù non si lascia influenzare. Vi ricordate l'accusa vera contro la donna adultera? Gesù non dice agli accusatori: veramente? Ma com'è possibile? Nei nostri giorni, in Israele, una donna commette adulterio? Ma è inaudito una cosa del genere! Gesù, silenzio. Li guarda una per uno. Poi si china per terra e comincia a pensare. Probabilmente chiede: Spirito Santo, dammi la saggezza. E nel frattempo comincia a scrivere dei nomi per terra. Da qualche parte, non ricordo più il riferimento nella Bibbia, ma è scritto che Dio scrive i nomi dei peccatori nella polvere della terra. Gesù in effetti sta dicendo a tutte quelle persone che stanno accusando: voi non siete migliori di lei. Chi accusa giudica se stesso, dice l'apostolo Paolo, e lo dice anche Gesù: col giudizio col quale giudichi sarai anche tu giudicato. Comunque, siccome quelli insistono con le parole, Gesù dice quelle semplici frasi: chi di voi è senza peccato scagli il primo la pietra. Perché non usiamo quella frase quando sentiamo maldicenze? Perché non facciamo come Gesù? Quando qualcuno: hai saputo Rosalia? Senti, Gesù ha detto: chi di noi è senza peccato scagli il primo la pietra. Non so se è vero, se non è vero, e la cosa non mi interessa. Io non posso scagliare la pietra, e neanche tu. Quindi se è vera, proteggiamola. Preghiamo per lei e non diciamo a nessuno sta cosa. E se non è vero, che muoia così, questa cosa. Cioè riuscire a reagire alle accuse della gente. Poi un'altra cosa, la reazione di Gesù verso la donna, colpevole. Certo, non era solo lei colpevole, l'altro colpevole non si sa che fine abbia fatto. Doveva esserci qualcun altro al suo fianco lì, per forza, non c'era, non gliel'hanno portato Gesù. Però alla donna colpevole disse, neppure io ti condanno. Dai, va, e non sbagliare più. E questo sia l'atteggiamento nel nostro cuore verso chi ha sbagliato. Non condanniamo, perché Gesù non ha condannato neanche noi. Noi siamo graziati. Chi siamo noi adesso di giudicare e condannare gli altri? Ah, non gli rivolgo più la parola. Con quelle persone non ci voglio avere che fare. Guarda che Dio non ti rivolge più la parola, perché con te non vuole più avere che fare. Perché noi non possiamo, non siamo nelle condizioni, anche se non siamo ladri, non siamo assassini, non siamo criminali, ma non siamo nelle condizioni di giudicare nessuno. Quindi togliamo ossigeno ad ogni forma di accusa, giudizio, maldicenza o calunnia. E ricordiamo che davanti all'evidenza anche di accuse vere e degli errori delle persone, Gesù redime, cioè lavora sempre per aiutare la persona a ravvedersi, a correggersi e a non sbagliare più. Ricordiamo Giovanni 12:47, io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Concludo, perché so che abbiamo oltrepassato ampiamente il tempo, perdonatemi. Vorrei ancora dire qualcosa riguardo ai bisogni delle persone, perché i bisogni delle persone a volte creano parecchie pressioni, tensioni e a volte tempeste. Come gestiamo i bisogni delle persone? La reazione può essere non è affar mio, oppure adesso ci penso io. La domanda è, conosciamo le nostre reali competenze? È importante sapere quello che possiamo fare, ma anche quello che non sappiamo fare. È importante avere l'umiltà di cercare un intervento qualificato. Non siamo sempre le persone giuste per rispondere ai bisogni delle persone. Quindi lavoro di squadra. Chiediamo magari ai nostri pastori, ai nostri responsabili di gruppo, ma chiediamo cosa si può fare per aiutare le persone nelle loro diverse problematiche e chi può essere la persona più qualificata perché l'intervento sia risolutivo. E infine concludo con Ebrei 12:1. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Essere preparati come parte della squadra di Gesù, come giocatori che devono scendere in campo, è cosa impegnativa, ma ne vale la pena. Fissiamo lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede ma la perfeziona pure, considerando tutta l'opposizione, la sofferenza che ha vissuto contro la sua persona, per non stancarci d'animo e così per poter raggiungere gli obiettivi che il Signore ha per tutti quanti noi. Bene, grazie della pazienza, anche se sono andato oltre il tempo che avevo. Che Dio ci dia grazia di superare le nostre tempeste.